avete, salve, salvete, care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Incontri. Ben risintonizzati su queste frequenze per la 35esima puntata di Pinocchio! Ai microfoni per voi e con voi, ancora una volta, Jacopo Maccioni. Finalmente un grido di gioia permette a Pinocchio di esprimersi e manifestare i propri sentimenti. E, dopo tanto tempo, ristabilire il contatto con il padre per dare vita a una relazione diversa rispetto a quella conosciuta fino a questo momento. Il giovane sta uscendo dall'esperienza sconclusionata, variegata, sofferta, in alcuni momenti tragica dell'adolescenza, per affacciarsi finalmente alla maturità. A quella maturità che lo vede capace di assumere responsabilità, intraprendere iniziative, prendere decisioni, agire. Ma con Lodi, nella sua narrazione, sottolinea con le sue parole un aspetto estremamente importante. Dobbiamo coglierlo. L'agire di Pinocchio, in questa prospettiva nuova, diversa, matura, è non in relazione a un agire per se stesso, ma il suo agire è un agire per gli altri. E questo saper leggere, secondo il Collodi, questo saper cogliere e questo cercare di soddisfare i bisogni degli altri diversi da sé, che permette di cogliere la maturazione, la trasformazione, il cambiamento di un soggetto. La maturità, quindi, ci dice il Collodi, non coincide con l'autonomia, con il sapersi prendere cura di sé da sé, bensì la maturità consiste nel saper guardare oltre da sé. È il superamento dell'egocentrismo per arrivare a cogliere le necessità di chi ci circonda, di chi ci sta accanto, agire per gli altri senza che dagli altri venga richiesto. Collodi ha scritto queste pagine che il Novecento non era ancora iniziato, ma la lezione che ci ha lasciato, possiamo dirlo, è una lezione veramente magistrale. La descrizione del cambiamento repentino che fa è accurata. Parte questa descrizione dal ritrovamento del padre da parte di Pinocchio e dall'inizio di questa nuova relazione positiva padre-figlio. Vediamo poi i propositi allinearsi finalmente alle azioni. Il pensare, il pensarsi e l'essere collimano. Il linguaggio però è disarticolato. Il fantastico racconto sconclusionato della rocambolesca esperienza adolescenziale fatta da Pinocchio al padre è pieno di errori. Poteva essere diversamente? Pinocchio ha rifiutato la scuola e non ha mai preso un libro in mano fino ad ora per leggere. La mancanza di lettura è la causa della povertà del suo vocabolario e della confusione sintattica presente nell'eloquio. E lo sappiamo. La povertà di linguaggio porta alla confusione nell'organizzazione e nell'esposizione del proprio pensiero. La mancanza di competenze nell'organizzazione di strutture comunicative complesse obbliga all'ascolto di sintesi eccessive. Sarà mica per caso questa la causa che sta riempiendo tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di parolacce e volgarità rivoltanti? Parole, frasi, espressioni che potrebbe essere utile tener presenti durante la lettura. Abbiamo una espressione fantastica. Ci mancò un ette. Sembra questo quasi un aretinismo. Gli aretini, se una parola termina per consonante, raddoppiano la consonante e aggiungono una E finale di appoggio. Bar diventa barre. Cop diventa coppe. Ette è infatti la congiunzione latina et sottoposta proprio a questo trattamento. Et è espressione brevissima, quindi indica pochezza. Perciò ci mancò un ette significa che mancò veramente poco a che capitasse, succedesse qualcosa. Candele steariche. L'acido stearico è un acido grasso che viene ricavato dalla saponificazione appunto di grassi animali e vegetali per la realizzazione delle candele. I fiammiferi di cera non hanno bisogno di spiegazioni, ma può darsi che qualche giovane non sappia cosa siano. Sono piccolissimi fiammiferi fatti appunto con la cera, sono i nostri cerini. Capitolo 35. Pinocchio ritrova in corpo al pesce cane. Chi ritrova? Leggete questo capitolo e lo saprete. Pinocchio, appena che ebbe detto addio al suo buon amico tonno, si mosse brancolando in mezzo a quel buio e cominciò a camminare a tastoni dentro il corpo del pesce-cane, avviandosi un passo dietro l'altro verso quel piccolo chiarore che vedeva baluginare lontano, lontano. E nel camminare sentì che i suoi piedi sguazzavano in una pozzanghera d'acqua grassa e sdrucciolona, e quell'acqua sapeva di un odore così acuto di pesce fritto che gli pareva d'essere in mezza quaresima. E più avanti andava, e più il chiarore si faceva rilucente e distinto, finché, cammina cammina, alla fine arrivò. E quando fu arrivato, che cosa trovò? Ve lo do a indovinare in mille. Trovò una piccola tavola apparecchiata con sopra una candela accesa infilata in una bottiglia di cristallo verde. E seduto a tavola, un vecchiettino tutto bianco, come se fosse di neve o di panna, montato. Il quale se ne stava lì biascicando alcuni pesciolini vivi, ma tanto vivi che alle volte, mentre li mangiava, gli scappavano perfino di bocca. A quella vista, il povero Pinocchio ebbe un'allegrezza così grande, così inaspettata, che ci mancò un ette, non cadesse in delirio. Voleva ridere, voleva piangere, voleva dire un monte di cose, e invece mugolava confusamente, balbettava delle parole tronche sconclusionate. Finalmente gli riuscì di cacciar fuori un grido di gioia e, spalancando le braccia e gettandosi al collo del vecchietto, cominciò a urlare: «Oh, babbino mio, finalmente vi ho ritrovato! Ora poi non vi lascio più, mai più, mai più!» «Dunque, gli occhi mi dicono il vero», replicò il vecchietto stropicciandosi gli occhi. «Dunque, tu sei proprio il mio caro Pinocchio!» «Sì, sì, sono io, proprio io!» «E voi mi avete già perdonato, non è vero?» «Oh, babbino mio, come siete buono! E pensare che io invece... Oh, ma se sapeste quante disgrazie mi sono piovute sul capo e quante cose mi sono andate attraverso! Figuratevi che il giorno che voi, povero babbino, col vendere la vostra casacca mi compraste l'abbecedario per andare a scuola, io scappai a vedere i burattini. E il burattinaio mi voleva mettere sul fuoco perché gli cocessi il montone arrosto, che fu quello poi che mi dette 5 monete d'oro perché le portassi a voi. Ma io trovai la volpe e il gatto che mi condussero all'osteria del Gambero Rosso, dove mangiarono come lupi. E partito solo, di notte, incontrai gli assassini che si messero a corrermi dietro, e io via, e loro dietro, e io via, e loro sempre dietro, e io via, finché mi impiccarono a un ramo della quercia grande, dove che la bella bambina da capelli turchini mi mandò a prendere con una carrozzina. I medici, quando mi ebbero visitato, dissero subito: «Se non è morto, è segno che è sempre vivo!» E allora mi scappò detto una bugia, e il naso cominciò a crescermi e non mi passava più dalla porta di camera, motivo per cui andai con la volpe e col gatto a sotterrare le 4 monete d'oro, che una l'avevo spesa all'osteria. E il pappagallo si messe a ridere, e viceversa di 2000 monete non trovai più nulla, la quale il giudice, quando seppe che ero stato derubato, mi fece subito mettere in prigione per dare una soddisfazione ai ladri, di dove, col venir via, vidi un bel grappolo d'uva in un campo che rimasi preso alla tagliola. E il contadino di santa ragione mi messe il collare da cane perché facessi la guardia al pollaio, che riconobbe la mia innocenza e mi lasciò andare. E il serpente, con la coda che gli fumava, cominciò a ridere e gli si strappò una vena sul petto. E così ritornai alla casa della bella bambina che era morta. E il colombo, vedendo che piangevo, mi disse: «Ho visto il tuo babbo che si fabbricava una barchettina per venirti a cercare». E io gli dissi: «Oh, se avessi l'ali anch'io!» E lui mi disse: «Vuoi venire dal tuo babbo?» E io gli dissi: «Magari, ma chi mi ci porta?» E lui mi disse: «Ti ci porto io!» E io gli dissi: «Come?» E lui mi disse: «Montami sulla groppa!» E così abbiamo volato tutta la notte. E poi la mattina tutti i pescatori che guardavano verso il mare mi dissero: «C'è un povero uomo in una barchetta che sta per affogare!» E io da lontano vi riconobbi subito, perché me lo diceva il cuore, e vi feci segno di tornare alla spiaggia. «Ti riconobbi anch'io!» disse Geppetto. «E sarei volentieri tornato alla spiaggia, ma come fare? Il mare era grosso e un cavallone mi rovesciò la barchetta». Allora un orribile pesce cane che era lì vicino. Appena che mi ebbe visto nell'acqua, corse subito verso di me e, tirata fuori la lingua, mi prese pari pari e mi inghiottì come un tortellino di Bologna. «E quant'è che siete chiuso qui dentro?» domandò Pinocchio. «Da quel giorno in poi saranno ormai 2 anni. 2 anni, Pinocchio mio, che mi son parsi 2 secoli. E come avete fatto a campare? E dove avete trovato la candela? E i fiammiferi per accenderla? Chi vi li ha dati? Ora ti racconterò tutto. Devi dunque sapere che quella medesima burrasca che rovesciò la mia barchetta fece anche affondare un bastimento mercantile. I marinai si salvarono tutti, ma il bastimento colò a fondo e il solito pesce cane, che quel giorno aveva un appetito eccellente, dopo aver inghiottito me, inghiottì anche il bastimento.» «Come? Lo inghiottì tutto in un boccone?» domandò Pinocchio meravigliato. «Tutto in un boccone, e risputò solamente l'albero maestro, perché gli era rimasto fra i denti come una lisca. Per mia gran fortuna, quel bastimento era carico di carne conservata in cassette di stagno, di biscotto, ossia di pane abbrustolito, di bottiglie di vino, d'uva secca, di cacio, di caffè, di zucchero, di candele steariche e di scatole di fiammiferi di cera. Con tutta questa grazia di Dio ho potuto campare 2 anni, ma oggi sono agli ultimi sgoccioli. Oggi nella dispensa non c'è più nulla, e questa candela che vedi accesa è l'ultima candela che mi sia rimasta. E dopo, caro mio, rimarremo tutte e due al buio.» «Allora, babbino mio», disse Pinocchio, «non c'è tempo da perdere, bisogna pensare subito a fuggire.» «A fuggire? E come?» «Scappando dalla bocca del pescecane e gettandosi a nuoto in mare.» «Tu parli bene, ma io, caro Pinocchio, non so nuotare.» «E che importa? Voi mi monterete a cavalluccio sulle spalle e io, che sono un buon nuotatore, vi porterò sano e salvo fino alla spiaggia.» «Illusioni, ragazzo mio», replicò Geppetto scuotendo il capo e sorridendo malinconicamente. «Ti paregli possibile che un burattino alto, appena 1 metro come sei tu, possa aver tanta forza da portarmi a nuoto sulle spalle? Provatevi e vedrete. A ogni modo, se sarà scritto in cielo che dobbiamo morire, avremo almeno la gran consolazione di morire abbracciati insieme.» E senza dir altro, Pinocchio prese in mano la candela e, andando avanti per far lume, disse al suo babbo: «Venite dietro a me e non abbiate paura.» E così camminarono un bel pezzo e traversarono tutto il corpo e tutto lo stomaco del pescecane. Ma giunti che furono al punto dove cominciava la gran gola del mostro, pensarono bene di fermarsi per dare un'occhiata e cogliere il momento opportuno alla fuga. Ora, bisogna sapere che il pescecane, essendo molto vecchio e soffrendo d'asma e di palpitazione di cuore, era costretto a dormire a bocca aperta. Per cui Pinocchio, affacciandosi al principio della gola e guardando in su, poté vedere al di fuori di quell'enorme bocca spalancata un bel pezzo di cielo stellato e un bellissimo lume di luna. «Questo è il vero momento di scappare», bisbigliò allora voltandosi al suo babbo. «Il pescecane dorme come un ghiro, il mare è tranquillo e ci si vede come di giorno. Venite dunque, babbino, dietro a me e fra poco saremo salvi.» Detto fatto, salirono su per la gola del mostro marino e, arrivati in quell'immensa bocca, cominciarono a camminare in punta di piedi sulla lingua, una lingua così larga e così lunga che pareva il viottolone d'un giardino. E già stavano lì lì per fare il gran salto e per gettarsi a nuoto nel mare, quando, sul più bello, il pescecane starnutì e, nello starnutire, dette uno scossone così violento che Pinocchio e Geppetto si trovarono rimbalzati all'indietro e scaraventati nuovamente in fondo allo stomaco del mostro. Nel grand'urto della caduta la candela si spense e padre e figliolo rimasero al buio. «E ora?» domandò Pinocchio facendosi serio. «Ora, ragazzo mio, siamo belle perduti.» «Perché perduti? Datemi la mano, babbino, e badate di non sdrucciolare. Dove mi conduci? Dobbiamo ritentare la fuga.» venite con me e non abbiate paura. Ciò detto, Pinocchio prese il suo babbo per la mano e, camminando sempre in punta di piedi, risalirono insieme su per la gola del mostro. Poi traversarono tutta la lingua e scavalcarono i 3 filari di denti. Prima però di fare il gran salto, il burattino disse al suo babbo: «Montatemi a cavalluccio sulle spalle e abbracciatemi forte forte, al resto ci penso io». Appena Geppetto si fu accomodato per bene sulle spalle del figliolo, Pinocchio, sicurissimo del fatto suo, si gettò nell'acqua e cominciò a nuotare. Il mare era tranquillo come un olio, la luna splendeva in tutto il suo chiarore e il pesce-cane seguitava a dormire di un sonno così profondo che non lo avrebbe svegliato nemmeno una cannonata. Curiosità, 2 le curiosità che propongo per la 35esima puntata di Pinocchio. La prima è in relazione ai denti del pesce cane. Collodi ci dice che sono distribuiti su 3 file, ma qual è il numero dei denti di un pesce cane? Bene, i denti di uno squalo dipendono anche dalla specie di appartenenza. In genere, però, il numero complessivo dei denti che uno squalo ha in bocca contemporaneamente sono circa 300, di forma uguale, ma anche questa dipende dalla posizione sulla mascella e sulla mandibola e dall'uso che ne viene fatto. Le file sui quali questi denti sono disposti addirittura possono arrivare anche a 5, quindi non fermarsi a 3 come descritto dal Collodi. Certamente comunque sono più di una fila. L'altra curiosità è una rivelazione che il Collodi ci fa proprio su questo capitolo ed è una rivelazione che esce dalla bocca di Geppetto e possiamo prenderla per certa considerando che è lui che ha costruito il burattino di legno. La rivelazione è quella relativa alla statura di Pinocchio. Pinocchio, dalla bocca di Geppetto, fa uscire il Collodi: altezza di 1 metro. Il burattino è alto 100 centimetri. Questa informazione può essere utile e servire naturalmente a tutti coloro i quali realizzano burattini di legno raffiguranti il nostro Pinocchio. Carissime ascoltatrici, carissimi ascoltatori di Radio Incontri, siamo arrivati alla conclusione anche della 35esima puntata. Non resta pertanto che salutarci con il consueto modo. Buon tutto!